Di cosa? La prima o la seconda?
Beh, no, beh, cioè, ricordiamo un'iniziativa della radio che è importante.
Sì.
Questa
cos'è?
Il 26 giugno. Ecco, io ricordo che appunto perché è l'iniziativa della radio, il 26 giugno c'è il Giro dei Motorati, la partenza è come sempre a Castelfranco e poi c'è il ritrovo a Nove, nel parco di Nove. Invito gli ascoltatori a parteciparvi perché è un'iniziativa ottima e soprattutto c'è la possibilità di stare assieme a molte persone e di discutere di tematiche, visto che alcune tematiche sono sempre più silenziate, tipo il referendum, e questa radio che è stata impegnata molto nel far capire cosa si stava parlando, discutendo, è giusto che le persone che hanno una sensibilità verso la realtà pubblica che esista abbiano possibilità di incontrarsi. Perciò il 20, domenica 26, appunto, per chi non ha la moto, si può trovare alle ore 13 al parco di Nove, insomma, dove c'è anche il laghetto. Questo era per ricordare una cosa, c'è da ricordare appunto l'8x1000, visto che siamo in fase di creazione dei redditi, che è un'altra campagna importante, soprattutto che dopo il fallimento del referendum, è importante anche per chi ha ancora una sensibilità verso le intrusioni manifestare il suo dissenso, il suo disgusto, destinando non l'8x1000, non la Chiesa Cattolica, ma lo Stato. Questo è solo l'inciso, fai pure. Bene. E parliamo degli argomenti adesso nostri.
Argomenti nostri, allora, due cose sono importanti e fondamentali. La prima è il congresso del WCR che si è tenuto ad Aversa. Come da abbondante documentazione fotografica e da un video CD che sarà pronto in tempi brevi, la delegazione italiana è stata al congresso del WCR di Aversa, l'ottavo congresso mondiale delle regioni etniche, e ha fatto la sua parte, cioè, nel senso che è stato stilato, tanto per accennare subito alla fine del discorso, un documento su cui si va a chiedere il rispetto e il diritto delle religioni che vengono chiamate dai paesi nordici etniche. In Italia il termine etnico ha un altro valore, ma anche di questo abbiamo parlato durante il congresso, dopo magari ve lo dirò. E il rispetto di queste religioni è il diritto di manifestare il loro pensiero, di svilupparlo, e naturalmente essendo un congresso che rispecchiava tante realtà come sono quelle europee, americane, indiane e di altri paesi, ogni paese, naturalmente ogni delegazione aveva le sue esigenze specifiche, anche perché in ogni paese un termine assume valenza e assume connotazione diversa da un altro paese, per cui chiaramente anche là si trattava di mettersi d'accordo sull'uso dei termini, anche perché portare a casa quel documento per alcuni paesi magari era positivo, per altri paesi se non si era molto attenti poteva invece creare dei problemi. Per cui chiaramente il dibattito, non vi dico come è andato perché è stato di un intensissimo, e io naturalmente ringrazio mia figlia che conosce molto bene l'inglese, che ci ha assistito traducendoci passo per passo in contemporanea, non so come abbia fatto a resistere in realtà. E siamo riusciti a portare a casa un documento che a nostro avviso è sottoscrivibile, nel senso che chiede il rispetto di tutti i gruppi pagani e chiede anche una, non dico una persecuzione, ma un'attenzione per tutte quelle attività dei media, di cui spesso noi troviamo anche sui giornali, che sono diffamatorie nei confronti dei pagani, e sappiamo benissimo che sono orchestrate dall'organizzazione criminale chiamata Chiesa Cattolica. Se dopo qualche cattolico vuole denunciare anche me, oltre a Abdel Smith, perché io definisco la Chiesa Cattolica un'organizzazione criminale, faccia pure, d'altronde la magistratura sta già procedendo nei confronti di alcuni cattolici per la loro attività criminale, per cui non ho assolutamente problemi di questo tipo, visto che Abdel Smith è stato condannato a 6 mesi di reclusione qui a Padova per aver detto che la Chiesa Cattolica è un'organizzazione criminale. So benissimo che esistono tutta una serie di variabili all'interno dei procedimenti penali, lo so perfettamente. So perfettamente che io non sono Abdel Smith, questo lo so perfettamente. E ci sono tante variabili che intercorrono, cioè non basta fare una singola affermazione per essere automaticamente condannati, bisogna che l'affermazione avvenga all'interno di un contesto, e noi abbiamo sufficiente documentazione per dimostrare che la Chiesa Cattolica è un'associazione a delinquere, un'associazione a delinquere che può continuare a delinquere quotidianamente grazie al concordato, ma il concordato prevederebbe che questo suo delinquere fosse relativo alla sua manifestazione di fede e non venisse calato nel sistema sociale. Faccio un esempio, la denuncia di Antinori contro i preti che hanno partecipato alla campagna referendaria. Vero Francesco? Cioè, e ci sono tanti aspetti per definire la Chiesa Cattolica un'organizzazione criminale, moltissimi, milioni di aspetti. Chiaramente poi dipende anche da chi lo dice o perché lo dice, quali sono i suoi intenti per dirlo. Dopodiché ogni magistrato decide per i fatti suoi.
Sì, ma poi se il fatto di Adam Smith è un fatto secondario, in quanto Adam Smith sarà sicuramente abile in campo teologico della storia biblica, ma sul fatto dello scontro con il pensiero concreto, immediato o applicato è una cosa più difficile.
Sì, ma il problema, cioè, il suo è un problema teologico. Lui è un monoteista, sì. Il compagno si chiama, cioè, mentre noi siamo tutta un'altra cosa, cioè oltretutto obbediamo a principi morali, etici e sociali che sono quelli della nostra Costituzione, della Costituzione europea, a proposito, fra virgolette, noi siamo favorevoli alla Costituzione europea, tanto per essere chiari, mentre noi obbediamo a questi principi, Adam Smith non si sa bene a che principi lui si adegui, cioè noi riteniamo che molte azioni della Chiesa Cattolica siano eversive nei confronti del dettato costituzionale, e chiaramente la Chiesa Cattolica adora il macellaio di Sodoma e Gomorra, però non credo che il macellaio di Sodoma e Gomorra sia un dio diverso da quello che adora Adam Smith.
Sì, ma infatti, ad esempio, se voi pensate ad esempio al discorso Adam Smith, ha scritto un libro che si chiama Un Dio mai crocifisso, in cui demolisce la panzana della crocifissione, e su quel testo nessun cattolico ha trovato da ridire, in quanto l'analisi storica è talmente inconfutabile, incontestabile e non può subire nessuna contestazione, che hanno preferito glissare, sorpassare, superare il problema ed affrontarlo su altre cose. Certo che se lui fosse stato più attento nel seguire le attività anche in anni recenti della Chiesa Cattolica, le sue affermazioni avrebbero trovato una documentazione maggiore.
Però siccome io ho memoria storica, io ricordo perfettamente una sentenza della Corte d'Assise di Venezia in cui si diceva che, se volete vi dico anche i condannati, sono quel criminale di Faraon, visto che è anche in ascolto, e quel criminale di Gomiero. Guarda caso quelli dell'Aris e quelli del Gris. Tanto per essere incisi, il Corte d'Assise di Venezia assolse Faraone dalle accuse di diffamazione rispetto a un'altra confessione religiosa. Pertanto il Gazzettino di Venezia titolò: per questioni religiose si può insultare. Cioè, e questo fu il primo. In appello, naturalmente la sentenza andò in appello, e la Corte d'Appello a Venezia dice: ecco cavolo, non si può assolutamente insultare le persone. Pertanto la Corte d'Appello condannò Faraone e Gomiero, e la Corte di Cassazione confermò, non solo confermò la condanna, accettò la prescrizione, perché il reato in sé viene condannato a livelli minimi, per cui dopo tanti anni di procedimenti penali chiaramente decade la condanna perché va in prescrizione, però fece una sentenza estremamente articolata sulle relazioni che ci sono fra individui religiosi, per cui fu molto attenta la Corte di Cassazione. Chiaramente la prima sentenza della Corte d'Assise di Venezia dette un risultato che in quel momento agì in un certo modo e in una certa situazione. In quel momento che la Corte d'Assise, l'Assise d'Appello fu sbugiardata dalla Corte d'Appello. Ora, questa si tratta della prima sentenza, la prima sentenza dà delle indicazioni che sono fatte da un magistrato territoriale, ma la prima sentenza è poco significativa rispetto a quello che è il giudizio, perché il giudizio, Francesco, mi puoi chiudere la porta eventualmente se non c'è necessità, perché il giudizio definitivo viene dato dalla Corte di Cassazione, cioè la Corte di Cassazione che va ad emettere anche la lettura della legge, cioè la sentenza che viene fatta, la quale va a decidere come la legge viene applicata e viene determinata. La Corte di Cassazione naturalmente si occupa del singolo caso, del caso specifico, non si occupa di tutti i casi in generale, a meno che non si riunisca a Camere riunite, allora dà una corretta interpretazione delle leggi, ma non credo che sia questo il caso. Comunque, per tornare a quello che è il congresso di Anversa, appunto si è chiesto ufficialmente alle autorità di essere attente alle religioni etniche e di garantire alle religioni etniche lo stesso spazio di diffusione del pensiero che viene garantito a chiunque. Né più né meno, cioè non è che vogliamo il telegiornale in prima serata, vogliamo soltanto avere quelli che sono i mezzi normali, i mezzi civili per diffondere il nostro pensiero, mezzi normali e mezzi civili che le organizzazioni criminali cattoliche attraverso le organizzazioni mafiose del territorio impediscono alle persone di usare e di esercitare. Dico organizzazioni criminali cattoliche che attraverso l'attività mafiosa impediscono alle persone di manifestare compiutamente il loro pensiero religioso. Se questo qualcuno può dire ma io ti denuncio, sappiate che ci sono tutta una serie di esposti che nel corso del tempo sono stati fatti alle procure della Repubblica di varie parti d'Italia, ne ho fatti uno a Bologna, un altro a Venezia, un altro la procura di Padova, un altro esposto l'ho fatto la procura di Treviso, che testimoniano e viene denunciata proprio l'attività di terrorismo mafioso esercitata dalla Chiesa Cattolica nel territorio con finalità di eversione dell'ordine costituito. Che poi i magistrati intervengono o non intervengono, questi sono affari, cioè non è che siano affari loro, sono affari della collettività veramente, però è una responsabilità in più che si accollano, tanto per essere chiari e limpidi. E il congresso ha proprio voluto sottolineare questo aspetto, perché se è vero che noi in Italia abbiamo problemi con i cattolici, è altrettanto vero che i francesi hanno i problemi con i cattolici, i greci hanno i problemi con gli ortodossi, i fiamminghi hanno altri problemi ancora con una stampa deleteria, abbiamo anche noi problemi con la stampa deleteria, E i lituani, i lettoni hanno altri problemi sempre con organizzazioni cristiane, i lituani lo stesso, e in Inghilterra la stessa cosa, cioè praticamente ci troviamo in tutta Europa, in India non ne parliamo perché là le organizzazioni indù sono bastonate da altre organizzazioni indù, oltre che essere bastonate da musulmani e cristiani, per cui là neanche ne parliamo, non ne parliamo neanche dei problemi dei Sikh, che sono problemi pesantissimi che hanno un po' in giro, poi magari vengono utilizzati in Italia, come abbiamo dovuto spiegare anche al rappresentante, per dare addosso ai pagani, per cui la situazione mondiale è sono difficoltà di manifestare il pensiero. E perché c'è difficoltà a manifestare il pensiero? Perché nelle società moderne il pensiero monoteista è inadeguato, pertanto siamo nei grandi casini.
Beh, sempre stato inadeguato. Sì. Il monoteismo sia inadeguato soltanto da adesso, è da sempre che è inadeguato. Cioè, da quando è comparso, difatti, è sempre basato sul corso dell'obbedienza, della sottomissione, sull'imposizione, sul peccato, sui tabù, sui divieti, ed è una caratteristica di tutti quanti i monoteismi, proprio perché in realtà l'unica roba che ha il loro scopo è quella della sottomissione ed è un Dio unico che avrebbe creato il mondo. Perciò il monoteismo non ha neanche possibilità in 2000 anni di accumulare conoscenze o informazioni per essere diverso da quello che è sempre stato.
Il congresso è cominciato innanzitutto con l'apertura, un breve discorso di Stefan lo avete sentito anche qui in radio, si è assunto la presidenza del gruppo Traditi e si è fatto un bel mazzo veramente. Logge, Conrad è quello che ha fatto il lavoro più grosso dal punto di vista del pensiero, però è Stefan che si è fatto una barca di lavoro organizzativo incredibile. Oltretutto hanno assicurato i viaggi a tutti, hanno assicurato i trasporti dall'aeroporto all'albergo, hanno prenotato gli alberghi. Posso dire una cosa ai commercianti? per esperienza del Belgio. Sapete cosa mi è successo in Belgio? Che quando su un cartellone, che mi sedevo in piazza, non so, tipo in piazza d'Anversa, cioè piazza principale, tipo piazza San Marco, adesso non so nelle varie altre città, no? O anche a Bruges, in piazza centrale, c'era scritto birra 2 euro, beh, io bevevo una birra buona e la pagavo 2 euro. Non c'era 2 euro più il servizio, più il coperto, più la musica, tipo quello che viene a Venezia, più la vista sulla cattedrale, e vi assicuro che la cattedrale deve essere molto bella fra le altre cose. Cioè, erano 2 euro, e questo è un messaggio per tutti i commercianti che piangono gli albergatori di Jesolo. Fate un po' voi, io ve lo dico, dopo dite a voi. Il primo discorso è stato Michel Siminska, tenuto. Michel Skrimiska, che ringrazia, oltretutto ci ha appena scritto un'email, ringrazia sia Francesco che Ferdinando. Dovete sapere che Francesco ha portato un paio di vino, di bottiglie di vino a casa di Ferdinando. Ferdinando se le ha portate su in Belgio, era buono, molto buono, una ce l'abbiamo bevuta e l'altra l'abbiamo regalata. Per cui fate un po' voi. Skrimiska è uno studioso di religioni, sarebbe quello che in Italia vuole farsi passare tale Introvigne, però se Introvigne è a livello 1, Skrimiska è a livello 35, tanto per dire che Introvigne in fondo è 0, cioè una caccoletta, ecco. Sì, cerca di farsi pagare, cerca di farsi passare, però è niente, non ha dignità morale, non ha addirittura morale.
Loro si definiscono studiosi di movimenti religiosi alternativi, perciò già è una qualifica che si danno.
Skrimiska invece è uno studioso di religioni che vive, cioè cerca di cogliere quello che è lo spirito delle religioni, e partecipa a molti convegni del VCER e li ha organizzati, ha partecipato in maniera molto attiva, e quello che lui, il tema che aveva trattato era quali sono le categorie richieste per il riconoscimento delle religioni da parte dello Stato. E anche questo, che è stato il primo capitolo, è stato praticamente quasi snobbato. Perché? Perché in realtà si è scoperto che in nessun paese, Italia compresa, non esistono delle categorie per essere riconosciute dallo Stato. Cioè, lo Stato in realtà in Italia è tenuto alla protezione di qualsiasi gruppo religioso. Cioè, qualsiasi gruppo religioso ha lo stesso valore della Chiesa Cattolica. Questo per la nostra Costituzione. Cos'è che interviene? Interviene la mafia. E là il discorso è un po' più complesso. Cioè, praticamente noi veniamo fuori da una situazione dove la Chiesa Cattolica è una religione di Stato. E naturalmente questo è stato rimosso. Però non è stato rimosso ancora nelle teste delle persone. Vi do un esempio. L'articolo di ieri sul Gazzettino a proposito di Abele Smith. Se lo leggete, a un certo punto, io vado a memoria perché qui non ce l'ho, a un certo punto dice: l'ultima sentenza della Corte Cassazione a proposito dell'articolo 403 del Codice Penale ha spostato leggermente fra la situazione della regione di Stato ai culti ammessi, cioè ha equiparato i culti ammessi alla regione di Stato. Beh, soltanto un idiota, cioè un giornalista idiota del Gazzettino che vuole fare disinformazione fa questa affermazione, perché da una serie di sentenze, fra cui quelle importanti del 1997, che la Corte Costituzionale ha detto che la religione cattolica non è una religione di Stato, e che la dicitura religione di Stato è una dicitura che purtroppo resta, ma sta a indicare solo ciò che fu una religione di Stato. Però, sai, siccome la conoscenza non è il forte dei giornalisti del Gazzettino, purtroppo siamo a livello becero, per cui abbiamo queste affermazioni. E siamo scoperto che in nessun paese esistono parametri per essere riconosciuto come regione di Stato.
Beh, sembra anche normale, insomma.
Ma è un macello, perché viene lasciata la soggettività delle persone. Cioè, le persone al governo... o forse ho verificato io i termini, cioè non esiste nessun parametro per essere riconosciuti dallo Stato, non per regione di Stato, per essere riconosciuti dallo Stato. Per cui una regione, un gruppo religioso può manifestare se stesso, però a un certo punto non ha gli stessi diritti di chi magari viene riconosciuto dallo Stato, cioè con cui lo Stato fa il concordato. Per cui praticamente ne viene svantaggiato sotto vari aspetti. E la discussione è stata abbastanza forte se bisognava chiedere che venissero fatti dei parametri o chiedere che non venissero fatti dei parametri. E là la discussione è rimasta aperta ed è stata molto, molto vivace. E l'unica cosa che non gli abbiamo detto è che in Italia c'è in discussione una legge del genere che viene boicottata pesantemente dalla Lega, perché sappiamo esattamente perché, non per ciò che la Lega dice. Purtroppo quando la Lega parla, guardatevi sempre cosa c'è dietro. Poi c'è stato un altro discorso, un altro intervento di Cora Logge. La lotta contro la secolarizzazione, il rifiuto della supremazia ideologico-socio-economica, la separazione di Chiesa e Stato, è una buona situazione o dovrebbe esserci influenza, consiglio dalle religioni, influenza consiglio dalle religioni nei confronti della politica? E qua è stata una discussione abbastanza feroce. Cioè, deve la religione influire sullo Stato o non deve la religione influire sullo Stato? Non vi dico cosa è venuto fuori, perché in effetti gli abbiamo fatto notare a Micologia e altri che in Italia già c'è i cattolici influiscono sullo Stato,
è un Stato teocratico l'Italia.
Cioè già c'è, non c'è necessario discuterlo su questo. E naturalmente c'è stata una discussione abbastanza accesa, abbastanza dura. Poi il giorno dopo siamo andati avanti con la resistenza contro la globalizzazione e l'indifferenziazione, scomparsa delle trincità, linguaggi, culture, un ordine globale sempre più grande ed egualitario. Questo egualitario, c'è stata una levata di scudi, perché in realtà il termine egualitario usato da che avrebbe dovuto usare Trecunas, sarebbe stata la reazione di Trecunas, lui intendeva l'appiattimento, cioè
il pensiero unico,
esatto, cioè, logicamente la distruzione della diversità, però egualitario anche degli altri significati.
Sì.
E là, anche là c'è stato un po' di maretta, cioè no, è stata una discussione abbastanza vivace, no? Anche perché i tedeschi erano molto presenti, i greci erano molto presenti, anche i danesi, fatalità, i danesi che sono usciti dal WCR 2 anni fa e sono stati riconosciuti come religione, erano invece quest'anno erano presenti. E poi c'è stato, vabbè, noi che eravamo, però insomma erano tutti molto attenti a quello che si diceva. Un po' superficiale secondo me la ragazza Sikh, però è una cosa un po' particolare. Si tratta di, vediamo un attimo, eccola qua, Jessica Kaur Singh è una Singh australiana, e lei vive l'Italia o l'Europa dalla prospettiva australiana. E questo è una cosa abbastanza diversa, perché in realtà lei ci ha chiesto anche di organizzare un congresso delle regioni etniche in Italia, a che gli abbiamo fatto presente la situazione italiana e era incredula, quasi sconvolta, diceva io come Sikh, io sono stata anche in Vaticano e sono stata ricevuta, ho parlato di religione, fa sì. Allora abbiamo dovuto spiegargli all'amica Jessie, sì, ti hanno utilizzata contro i pagani, cioè non c'è questa percezione da parte di ottiche esterne, no? Che il Vaticano, che i cattolici utilizzano una religione contro un'altra per ciò che gli serve.
Sì.
È rimasta un po' sconvolta e un po' contrariata, ma penso che ci rifletterà un bel po', perché Jessie ha una funzione particolare, nel senso che lei nella sua scuola sarebbe la referente morale dei Sikh. Cioè, nelle scuole anglosassoni ci sono delle persone, no? Cattolici, varie religioni, che fanno da referenti morali per gli studenti. Lei praticamente avrebbe anche questo ruolo all'interno della scuola in cui insegna, per cui ha una prospettiva molto particolare, diciamo, in questo senso. E lei ha parlato del discorso del ruolo delle donne, e anche là c'è stato un po' di scontro, fra le altre cose anche con la Manuela, perché in effetti è vero che noi non vogliamo la discriminazione delle donne, ma non vogliamo neanche fare delle battaglie che sono già state superate, cioè nel senso che è giusta la libertà delle donne, ma è giusta la libertà di tutti, cioè è giusta la libertà delle persone, cioè delle persone come insieme. E E anche questo gli era abbastanza difficile, ho visto, ma penso che dipenda molto sia dall'impostazione SIC che ha, sia dall'impostazione australiana. Questo
sì, beh, poi sai, la realtà australiana dal punto di vista moralistico, la visione, diciamo, anglosassone moralistica portata dalla Chiesa anglicana ha un po' impattato nella tutte le psicologie del paese, perciò anche lei risente un attimino della visione morale proprio dell'ambito anglosassone.
Questo è stato un altro intervento. Poi il tutto si è concluso con un altro intervento ancora, con un altro intervento ancora, che era rivendicare gli antichi luoghi di culto. Cosa è possibile, cosa è necessario? Rivendicare gli antichi luoghi di culto, cosa è possibile e cosa è necessario. E anche qui c'è stato un certo dibattito abbastanza forte, perché in effetti noi ciò che non vogliamo è, noi non vogliamo buttare giù le chiese cattoliche. Noi sappiamo che le chiese cattoliche ci hanno fregato, ci hanno portato via immensi quantità di tesori delle antiche religioni, questo lo sappiamo, però d'altronde non le vogliamo buttare giù, cioè è una testimonianza di una realtà che deve rimanere, almeno per quanto riguarda se non altro l'arte, insomma.
Sì, a parte che insomma noi non siamo certo iconoclasti come monoteisti.
Il problema è un altro, però il problema era che è stato posto da varie persone, era che con la scusa della protezione dei siti archeologici con difficoltà veniva concessa l'autorizzazione a fare dei riti sugli antichi siti. Ecco, più che altro non è tanto che si vuole riprendersi le colonne, tipo, non so, io ho visto delle bellissime colonne del tempio di Giove Feretrio a San Leo, a chiesa di San Leo. Cioè, non è che voglio portarmi via le colonne e buttare giù la chiesa, questo è chiaro, deve essere chiaro. Ciò che a me interessa è una certa elasticità nel concedere i permessi di poter fare i riti in quelli che furono antichi siti pagani, naturalmente con tutte le attenzioni del caso. In realtà a questo, per esempio, non è che si sono opposti, si sono astenuti su questo punto i tedeschi, perché loro dicono: in Germania noi avevamo degli antichi siti, però sono andati dentro con la scusa ai falliti e hanno fatto dei bei vandali, per cui loro vedevano con molta difficoltà, diciamo così, l'accoglimento di questo. Però è chiaro che le cose ci vogliono sempre una mediazione, cioè devono crescere un po' alla volta.
Esempio, il caso di Stonehenge, esempio, è un classico in cui i gruppi druidici organizzati, storici, che hanno tutta una serie di garanzie, di storicità, di organizzazione, di rapporti con le autorità, riescono ad entrare a Stonehenge, e la gente che si va lì per caso la polizia la tiene lontana, cioè, perciò è anche un problema se devi lasciare un discorso al caso o disorganizzato o su un discorso organizzato.
Tieni presente che il rito del primo giorno, siamo arrivati la prima sera, abbiamo tenuto il rito. Abbiamo tenuto il rito e io al rito ho letto l'Inno al Fuoco in estate, che oltretutto ha fatto anche colpo, nel senso che alcune persone sono venute a chiedermi il testo dell'inno, specialmente gli inglesi. E alcune fotografie non dovrei fartele vedere, però, Francesco, perché sono cose che tu non dovresti vedere. Perché Francesco non dovrebbe vedere certe cose?
Beh.
Perché Francesco certe cose lo solleticano. Per esempio, le la faccio vedere adesso.
Ah, beh, Beltane, quello, sai quante volte l'ho fatta Beltane così?
Ecco.
Cioè, insomma, nel senso che non è che mi solleghi, cioè, nel senso che l'ho fatta decine di volte, perciò non è un problema.
Ma questo era un gruppo, sto parlando del rito della sera, in cui era fatto da varie cose.
Sì, cioè, è l'albero di maggio praticamente.
C'era l'aspetto sia religioso assoluto, sia l'aspetto semi-religioso e folcloristico. Cioè, perché traditi e il gruppo dei fiamminghi usano molto sia l'aspetto religioso, sia lo mettono insieme da alcune tradizioni medievali.
Beh, ad esempio, quello viene fatto anche ancora in Sicilia, è una danza folcloristica siciliana.
Glielo abbiamo detto anche noi, gliel'abbiamo detto anche noi. Tu non ci crederai, ma glielo abbiamo detto. E sì, questo più la danza delle spade che ci hanno fatto, è stata anche una roba molto bella. Io ho le fotografie, e nel CD che ti do dopo, Francesco, ci sono le fotografie di di Michael, perché la danza delle spade finisce con tutte le spade intrecciate, per cui viene fuori praticamente una stemma. Allora, siccome piace molto ai cristiani pensare che i pagani facciano sacrifici umani, allora anche noi abbiamo voluto fare un sacrificio umano e abbiamo chiesto un volontario. Il volontario era Michael, il quale ha messo la testa dentro il cerchio delle spade, gli è stato messo, cioè questa figura che è stata costruita al collo, no? E dopo contemporaneamente tutti hanno sfilato la spada. Naturalmente erano spade da scena, erano spade da sceneggiata, non erano spade affilate, e insomma era una messa in scena, però è stato molto, molto divertente, ecco, la cosa in sé. Un altro rito, i pagani fiamminghi lo hanno tenuto venerdì sera per favorire quello che è stato dopo la riunione dei gruppi Asatru dei Paesi Bassi. Ecco, questo è tutto. Una cosa posso dire una cosa, sì, una cosetta ancora. Io ho visto, voi non ci crederete, ma sapete cosa ho visto ad Anversa? Ho visto la prima edizione del Malleus Maleficarum, perché ad Anversa c'era un'antica stamperia che fece concorrenza in tutta Europa dei grandi stampatori, e naturalmente stamparono la cosa. Ho visto la prima edizione del Malleus Maleficarum.
Beh, ad Anversa c'era anche, mi sembra, se non sbaglio, la bilancia delle streghe da quelle parti, nei Paesi Bassi o in Belgio addirittura.
Non l'ho vista questa. E ho visto anche la prima edizione di quell'incredibile libro, che ho capito anche cosa ha scompaginato, che è l'Enciclopedia di Diderot. Che praticamente quell'enciclopedia ha distrutto praticamente le gilde, cioè ha rivelato tutti i segreti dei mestieri, per cui ogni persona media poteva farsi gli oggetti e fare i mestieri alla faccia delle gilde. E fu una grande rivoluzione illuminista anche questa, sì, perché praticamente prima cosa succedeva? Che le gilde e le associazioni degli arti dei mestieri avevano i segreti di bottega, e il ragazzo andava là, dopo 20 anni forse qualcosa imparava, perché non erano molto generosi, diciamo così. E quando è venuta fuori l'enciclopedia di Diderot, il sapere lo ha sparso. Naturalmente chi aveva un minimo di abilità poteva, dalle fotografie, farsi gli oggetti che gli servivano. Per cui l'enciclopedia di Diderot chiaramente ha fatto sparire molti segreti che avevano le varie botteghe di artigiani. Cioccolata! C'era cioccolata da tutte le parti. E buona anche. Francesco,
bene.
Ho detto tutto. Noi abbiamo fatto la nostra parte. Vi assicuro, guarda, che noi abbiamo fatto la nostra parte. E l'abbiamo fatta anche abbastanza bene, tutto sommato, sì. Cioè abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, naturalmente, non è che abbiamo fatto niente di più. Allora, voi avete sentito la trasmissione scorsa, che in trasmissione erano intervenute alcune persone qui in radio dal congresso del VCR, vero?
Sì.
Allora, vediamo un attimo, io adesso metto via questo e vi dico cosa hanno detto quelle persone. Vediamo un attimino, perché bisogna anche trovarlo. Vediamo un attimo. Dove diavolo l'ho messo, dove diavolo l'ho infilato, chi lo sa. Sì, perché questi contenitori sono perfetti, sono ottimi, però quando non trovi più una cosa devi scartabellare una vita.
Qua c'è qualcosa che fischia.
Sì. Vediamo un attimino se riesco a trovarlo abbastanza. Eccolo qua. Allora, il primo che è intervenuto è Stefan. Stefan è il presidente del gruppo Traditie, ha detto: ciao, mi chiamo Stefan, del gruppo Traditie, che fa parte degli Asatru dei Paesi Bassi, cioè Belgio e Olanda. Adesso siamo in assolata Bruges, a proposito c'era un bel sole, e stiamo avendo un meraviglioso congresso delle religioni etniche. Posso assicurarvi, questo diceva per noi, che la delegazione italiana sta facendo molto lavoro per raggiungere buone risoluzioni che presenteremo all'ONU, alla Comunità Europea e ai governi locali, lì in Italia e qui in Belgio e in altri paesi. Infatti, adesso la risoluzione viene messa in linguaggio giuridico, cioè si sistema anche il linguaggio, perché uno delle persone che partecipavano al congresso è un deputato del Belgio. Infatti il congresso è sponsorizzato dal Ministero degli Esteri del Belgio ed è sponsorizzato dalla città di Anversa e da privati, fra le altre cose, una marca di birra che era la, la birra del trappista, pessimo nome, ma ottima birra, assicuro. E viene messo in linguaggio giuridico, poi ce lo mandano, noi lo manderemo al governo italiano, lo manderemo anche a chi sta discutendo per fare la legge, una nuova legge sulle religioni. Adesso. Poi è intervenuto Michael, un nostro amico americano che studia religioni, che praticamente ormai è un interno del WCR. Ciao, sono felice di parlare con voi, mi chiamo Michael Straminska, sono americano e quest'anno insegno storia delle religioni in Lituania. Sono stato a questo congresso più volte, nel 1998, nel 2004 ed è bello incontrare persone di vari paesi che tentano di preservare le religioni tradizionali dei vari paesi, religioni pagane o etniche. Abbiamo avuto diverse attività, discussioni, rituali a cui i vari gruppi hanno partecipato assieme. Dopo Michael avete sentito per radio Vlasis, che ho dovuto inseguire come un centrometrista, facciamo per dire, dai. E Vlasis è un greco, fa parte del concilio delle regioni, del concilio ellenico, rappresenta il concilio supremo dei pagani ellenici. Questo è l'ottavo congresso delle regioni mondiali, del congresso mondiale delle regioni etniche. Quest'anno stiamo preparando risoluzioni molto importanti per le autorità europee, per l'ONU e per le altre autorità per la protezione delle religioni tradizionali precristiane. Il lavoro è cominciato l'anno scorso al congresso in Grecia, ora stiamo preparando queste risoluzioni e speriamo di essere ascoltati dalle autorità, di ottenere rispetto per le religioni tradizionali precristiane in Europa e nel resto del mondo. In Grecia avevamo preparato un documento, non chiedevamo il riconoscimento ma la protezione del nostro lavoro sulla religione etnica precristiana, non solo i monumenti ma anche le tradizioni viventi. E questo era quello che avevate sentito per radio giovedì scorso. Francesco, vuoi aggiungere qualcosa?
Beh, sai, diciamo che il fatto stesso che il WCR sia impegnato in qualcosa di concreto, in un rapporto con lo Stato, con le istituzioni, significa che il paganesimo ha raggiunto una fase di stabilità, di definizione abbastanza chiara. Logicamente noi abbiamo avuto in Italia un evento come il referendum sulla fecondazione assistita, che ha fatto almeno emergere l'importanza del dibattito in campo religioso, e finalmente appunto il WCR ha dato anche questo impulso quasi in contemporanea, quasi, sembrava quasi organizzato, invece non è stato organizzato ma è avvenuto perché era negli eventi, il fatto che il monoteismo in tutte le sue varianti, e lo diciamo e lo ripetiamo, cerca di imporre una morale unica. Lo farà con tutti quanti i mezzi, lo farà soprattutto con una classe politica che sarà totalmente asservita agli interessi cristiani, non agli interessi dei cittadini, e di conseguenza quelle minoranze religiose che ce ne sono e che esistono in tutti i paesi del mondo, nei paesi occidentali in particolare, faranno un tentativo legale di venga riconosciuto anche a livello di norma quello che il paganesimo ha diritto di essere, cioè di esistere, di manifestarsi e di avere un luogo di culto o dei luoghi di culto o dei riti. Per questo è importante. D'altronde, noi sabato prossimo teniamo il rituale del solstizio d'estate a Jesolo.
Adesso parleremo del solstizio d'estate. Io non so come sono, ma io ho ricevuto parecchie richieste ulteriori alle persone che normalmente vengono di partecipare. Adesso vedremo come, quando, come si concretizzeranno, se si concretizzeranno. E il rito del solstizio d'estate che teniamo sabato 18 giugno al Bosco Sacro di Jesolo. Cosa consiste il rito dell'equinozio d'estate? Domanda.
Beh, il rito dell'equinozio d'estate soprattutto è un rito della piena luce, è del trionfo della luce, perché abbiamo parlato dell'equinozio di primavera in cui avevamo un bilanciamento tra l'oscurità e il giorno, la luce del giorno. Abbiamo l'estate che si apporta verso la maturazione, perché appunto verso l'estate in cui è legata anche all'evento della natura, in cui la natura raggiunge il suo massimo splendore, in cui la luce solare ha il sopravvento sull'oscurità, e dobbiamo appunto pensare a quello che abbiamo seminato nella primavera, che è germogliato, che è avanzato, come il sole avanzava nel nostro cielo, avanzava nel nostro animo, avanzava intorno, e a questo punto è la fase giusta che ci permette di dire cos'è che abbiamo seminato e cosa stiamo assistendo alla nascita.
È il solstizio della conoscenza, è del fuoco che divampa, è il solstizio, è il rito di chi dà l'assalto al cielo, di chi vuole dilatarsi, di chi vuole crescere, di chi vuole, cioè di chi vuole, di chi manifesta la sua volontà e chiama gli dèi. Guardate che io sono qua, sono un dio come voi, io vi faccio un mazzo tanto, questi sono i miei progetti, che ne dite, camminiamo assieme o ci scontriamo? Cioè il rito del solstizio d'estate è un rito estremamente potente in se stesso ed è la manifestazione delle persone che dicono: io ho degli obiettivi, io ho dei desideri, io ho delle passioni, e quei desideri e quelle passioni io li devo manifestare, devo avere il diritto di poterle attraversare, farmi attraversare, di vedere le cose, di vedere il mondo, di risolvere i miei problemi quando ho dei problemi. Infatti non c'è nessun rito che porti alla magia della soluzione delle cose più del rito del solstizio d'estate. Fatalità, nel solstizio d'estate abbiamo anche un'altra cosa, è l'unico rito in cui diamo dei fogli per fare dei disegni o per fare delle scritte da gettare nel fuoco, che sono gli intenti delle persone. Gli altri riti non lo facciamo, questo facciamo.
Beh, d'altronde siamo nel momento massimo della luce, di conseguenza anche è giusto che questo faccia affiorare nelle persone la volontà di comunicare qualcosa. È il momento in cui la luce permette di osservare attentamente, di comprendere non soltanto la realtà che è attorno, ma anche il proprio animo. Perciò il proprio animo può anche manifestare questo, cioè può anche concretizzarlo in una forma. D'altronde è una magia proprio formativa della forma che permette questo, ma la luce è quella che proprio illumina qualsiasi cosa, è come lo fa il fuoco. E il calore che ci circonda è la massima manifestazione di questa possibilità di vita, di energia che ci viene dal mondo che ci circonda. L'importante è che noi entriamo nella sintonia, nella giusta frequenza del nostro animo, del nostro intelletto, del nostro modo di agire con la realtà che ci attorno. Il fuoco proprio rappresenta anche questa grande trasformazione, questo grande evento di energia, di potenza, e che noi dobbiamo saperlo utilizzare, dobbiamo saperlo indirizzare, dobbiamo convivere con il fuoco, dobbiamo sapere che ne siamo custodi, ma che dobbiamo anche alimentarlo.
Infatti, se in tutti i riti pagani c'è un fuoco che brucia, nel solstizio d'estate il fuoco è proprio l'elemento del rito, non c'è niente da fare, è così e sarà così dappertutto. Ho visto anche, amici belgi, il rito che abbiamo fatto, il primo rito, era il rito del fuoco, cioè è simbolico, cioè quando si guarda l'uomo, gli individui, i soggetti, gli dèi, è sempre un fuoco che arde, cioè l'uomo in fondo cos'è? È un fuoco dentro, ha un fuoco che arde, gli animali, le piante sono altrettanti fuochi che ardono, gli dèi sono dei fuochi, i desideri sono dei fuochi, cioè l'immagine del fuoco è un'immagine esplicativa di tutto ciò che è la vita stessa è un fuoco, il sole stesso è un fuoco, il cuore della terra è un fuoco, cioè il fuoco è la rappresentazione proprio della conoscenza, della consapevolezza, dell'ardore, dell'assalto al cielo. Ed è un rito a cui nessun pagano rinuncerà mai, cioè fa parte della notte dei tempi fin da non so quando, perché ce l'abbiamo dappertutto, anche nell'età paleolitica, nel neolitico.
Sì, ma sai, il sole è una delle divinità che maggiormente hanno contribuito alla nostra civiltà. D'altronde qualcuno diceva che la nostra civiltà umana è la civiltà del fuoco, perché tutto quello che noi abbiamo concretizzato l'abbiamo sempre fatto tramite l'utilizzo del fuoco. Di conseguenza è un nostro compagno, è un nostro amico. E se tu pensi soltanto a livello della produzione materiale, noi, la nostra civiltà si è formata con il fuoco, cioè da trarne l'alimento perché le piante ne vengano nutrite.
La scoperta del fuoco è una scoperta miliare, dicevano gli antropologi qualche anno fa. Adesso ci accorgono che in fondo gli esseri della natura hanno sempre vissuto col fuoco, in un modo o nell'altro, sia il fuoco che brucia, che distrugge, sia il fuoco della vita che è determinato dal sole, che è determinato dalla luna. La luna stessa è rappresentata come un fuoco più pallido, un fuoco che non brucia, che non scalda, ma che illumina la via. Tutto quello che è il simbolismo, ed è attraverso il fuoco che noi possiamo chiamare gli dèi, cioè, ed è l'unico rito in cui La magia in fondo è trasformazione del soggetto, cioè la trasformazione di ogni individuo che avviene giorno per giorno, cioè c'è sempre una trasformazione continua ed è l'atto di magia. Cioè, l'atto di magia non è quello di avere i 6 numeri del Superenalotto e far miliardi, anche se molti di noi lo desidererebbero. Quella non è magia, quello è desiderio superstizioso da vendere per truffare un po' di gente, sì, perché per uno che vince ce ne sono milioni che ci lasciano i piccoli soldi e i piccoli soldi fanno la montagna. La magia è l'arte di trasformazione di noi stessi ed è l'arte con cui penetriamo il mondo. Niente, già ve lo dico che nella trasmissione serale vi dimostro, cioè c'è un articolo preso da un giornale che vi dimostra questo, ve lo farò stasera perché è abbastanza lungo, insomma, è sempre legato al crogiolo stregone. Allora, l'appuntamento è per sabato. Come si svolge il rito? Diciamo come si svolge il rito,
Francesco. Come vuoi.
Allora, innanzitutto c'è da preparare le torce per i portatori di luce. Il pontefice accende la torcia, la consegna al portatore di luce, questo accompagnato dall'evocatore la mette nei 4 punti cardinali e saranno chiamate le potenze del mondo. Finito questo, 4 torce sono consegnate, la quinta il pontefice se la tiene per sé. Dopodiché Francesco farà una bellissima evocazione dell'arrivo della luce.
Vai.
Mi raccomando, vai. Mm. Tu guarda, io ho già mandato in rete.
Mm. Beh, non sarò solo io, eh.
Sì. Mm. Dico Francesco perché è nata da Francesco. In realtà delle persone faranno l'evocazione della luce. Mi raccomando, io ho mandato in rete, non sbugiardatemi. Sì. E alla fine di questa evocazione della luce accenderanno il fuoco. Va bene?
Sì, a meno che non sia una variante, qualcosa di improvviso, qualcosa di non previsto che si aggiunga.
È questo che mi fa impazzire. Io, che cerco di costruire la ieratica pagana, mi trovo circondato da persone fantasiose che toccando questo o quella divinità mi dicono: ma sai, ci sarei anch'io, ma sai, ci sarebbe anche questo. Lo so, lo so. Mi arrendo alle potenze occulte.
Ti devi arrendere al caos.
Va bene, d'altronde siamo pagani, no?
Sai, c'è il lato scuro della forza, c'è il lato caotico del paganesimo.
Sì. Ok. Dopodiché inizierà, una volta acceso il fuoco, inizierà il cerchio di musiche, di suoni, finché il fuoco divampa. Intanto, o nel frattempo, subito dopo, si distribuiscono pezzi di candela che simboleggiano la materia da gettare nel fuoco e si distribuiscono foglie su cui si scrive ciò che si vuole, ciò che si vuole, ciò che si vuole. Allora, il ciò che si vuole sta a indicare che ognuno scrive ciò che vuole. Il ciò che si vuole sta anche a indicare che ognuno scrive, se vuole, ciò che desidera. Cioè, quali sono i suoi progetti, quali sono i suoi intenti. Il foglio dopo non lo legge nessuno, va semplicemente piegato e messo nel fuoco a bruciare, tanto per essere chiari. E questo viene fatto quando, o durante il cerchio, oppure subito dopo, quando le fiamme si alzano troppo alte ed è bene allontanarsi un pochino, aspettando che si abbassano, perché la catasta è fatta in modo abbastanza particolare. Quando il fuoco si abbassa un po', viene declamato solennemente l'inno al fuoco. Dopo la declamazione dell'inno al fuoco, il fuoco viene diviso in due colonne e alimentato ulteriormente. E qui iniziano i passaggi in mezzo alle colonne del fuoco. Poi Francesco prepara l'incenso per il cerchio finale, che durerà qualche minuto, finché qualcuno non decide che è finito il rito. Alla fine ci sono un posto per i riti personali, cioè per fare quello che si vuole, e poi tutti a mangiare. Infatti facciamo picnic praticamente, visto che speriamo che sia una bella giornata, una bella serata, sul posto. Francesco, qualcosa da dire?
Sì, beh, da dire sul rito ci sarebbe moltissimo. Comunque è giusto anche ricordare una cosa, che questi riti sono riti che le persone devono comprendere, che hanno una dimensione importantissima, cioè nel senso che certe volte alcune persone comprano dei riti e lo comprano come gioco, e questa è una componente del gioco, ma in realtà ma anche il gioco stesso è un rito. Perciò quello che viene fatto ha sempre una valenza, in quanto riesce ad attivare degli archetipi, così una tematica che Claudio apprezza molto, degli archetipi che sono profondi, che il monoteismo non è riuscito a coprire. Questi archetipi funzionano non tanto per richiamo razionale o tanto per richiamo logico o per richiamo culturale, ma agiscono in qualsiasi caso. Vengono scatenati, innescati in positivo, proprio perché il richiamarsi alla forza degli archetipi significa richiamare un'energia che è legata all'intera umanità. Il fuoco, per quanto possa essere tramutato nei cristiani, mi mandava un messaggio prima un caro ascoltatore, che saluto, gli faccio anche un buon compleanno, diceva, i cristiani, e lo faceva notare nel messaggio che mi ha mandato prima, diceva, hanno tramutato il fuoco in qualcosa di distruttivo. Hanno messo le fiamme dell'inferno, hanno messo la distruzione delle persone, ad esempio, del tavolo del Monte Sinai, quando il Mosè scende con le tavole della legge, vede che il suo popolo fa festa attorno a un fuoco e a un vitello d'oro, lo fa fondere e tramuta il calore di quest'oro fuso in un strumento di morte per le persone. Hanno bruciato moltissime cose, e la cosa prima appunto di monoteisti è quello di annientare le cose, cercare di cancellarle, perché vogliono abbinare al fuoco un fattore distruttivo. In realtà il fuoco è il più grande fattore di trasformazione che abbiamo nella nostra vita, perché pensate soltanto quello che il nostro sole, che è un grande fuoco, riesce a fare, ad esempio, sulle piante, sulle coltivazioni, cosa riesce a fare anche nella nostra psiche. Il fatto stesso che appunto noi ci richiamiamo a questo, non è che ci richiamiamo quel fuoco che è soltanto lì, ma a tutti quanti i fuochi che ci sono attorno. Ma la nostra stessa vita, il nostro stesso animo è un fuoco che ci brucia dentro, che non verrà mai sopito. Qualcuno lo potrà anche cercare di spegnere, ma non, finché noi saremo vivi il nostro fuoco sarà sempre presente. Perciò fare questo, che come gioco ha importanza, perché ci permette di svincolarci da forme di manipolazione mentale, condizionamento mentale verso il fuoco, e significa che in maniera non razionale ci riconnettiamo a tutto questo serbatoio, a questo patrimonio che l'umanità non piegata, non inginocchiata e non finita del monoteismo ha evocato e ha caricato. Perché ricordiamo che il fuoco è anche quello che trasmette. Il fatto che si dica tu metti un pezzo di carta in qualcosa che desideri e poi lo bruci, in realtà non è che lo bruci, lo trasformi, lo rendi in qualcosa di un messaggio che viene comunicato, perché il bruciare una cosa come minimo cambia radicalmente la sua materia, ma non è che sparisca, non viene annichilito, non viene cancellato. Perciò il fatto stesso che qualcuno possa fare anche il gesto dello scrivere, anche del non scrivere, ma del bruciare ad esempio un foglio bianco, implica sempre che noi quel foglio bianco l'abbiamo maneggiato, gli abbiamo impresso qualcosa, l'abbiamo osservato e sappiamo rendere il cambiamento del suo stato fisico, lo tramutiamo in qualcos'altro. Il fuoco, come noi prendiamo il foglio e lo bruciamo, lo trasformiamo in energia, se noi ci riconnettiamo al fuoco, alla potenza del fuoco, noi siamo capaci di trasformare il nostro animo, la nostra psiche, il nostro cuore, e di conseguenza impariamo ad osservare il fuoco, a non avere paura del fuoco. Logicamente il fuoco è uno strumento potente su cui bisogna sempre essere attenti, ma è uno strumento di cui ha bisogno di cura. Un fuoco ben difficilmente sopravvive da solo, ha bisogno di qualcuno che lo custodisca, che scelga la legna, che accumuli la legna, di qualcuno che ne stia attento, cioè di qualcuno che ne abbia cura. Il fuoco cammina assieme a noi, il fuoco vive con noi, il fuoco noi lo trasportiamo, ma il fuoco vive perché noi li siamo attenti, perché ne abbiamo bisogno. Però il fuoco non ci dice la sottomissione del monoteismo, non ci dice la paura, ci fa lo stupore del mondo, la meraviglia, l'incanto del mondo, ci illumina il mondo. Ed è il fatto che il sole o il fuoco ci illumini la vita, non chiede certo nessuna ricompensa. L'importante è essere consci che tu, con tutti gli strumenti, con tutte le cose, con tutte le divinità che noi incontriamo, sappiamo interagire e sappiamo avere una comunicazione, un contatto, un qualcosa. Sappiamo renderci conto che ha un aspetto fisico, e questo aspetto fisico è simile a noi, che trasforma la nostra materia, ma che anche noi possiamo trasformare il fuoco da un qualcosa di distruttivo dei roghi dei cristiani a un qualcosa che fa vivere. Per questo è importante evocare questo archetipo del fuoco, perché dentro di noi questo archetipo non è un archetipo di distruzione, ma è un archetipo di trasformazione.
Quando io partecipo all'organizzazione di un rito, lo faccio sempre in maniera molto seria. In effetti questo è stato notato dalle persone, no? Cioè, non c'è l'aspetto, c'è l'aspetto gioioso del divertimento e tutto il resto, ma per me il rito è una cosa estremamente seria. Ed è seria perché il rito ha delle caratteristiche diverse da altre cose, cioè ha la capacità di toccare le persone nel profondo. E quando le persone vengono toccate nel profondo, dentro di loro esplode qualcosa, e dentro di loro esplode parte della vita o aspetti della vita. Per cui per me il rito è sempre una cosa estremamente seria. Poi si può fare come gli amici belgi, che alla parte seria mettono anche parti folcloristiche, tipo l'albero di maggio, tipo c'è la danza dell'albero di maggio, tipo la danza delle spade.
Beh, l'albero di maggio non è folcloristico.
Sì, non è folcloristico, ma lo è, nel senso.
Beh, diciamo che Claudio non ha mai fatto l'albero di maggio, cioè non ha mai partecipato a un albero di maggio, di conseguenza è un'esperienza che gli manca.
Confesso, è vero, è vero. No, comunque, per me le cose sono sempre molto serie, perché la magia e la stregoneria sono delle cose serie. Dopo, torno a ripetere, ci sono aspetti anche non necessariamente seri, cioè, o non che vogliono essere così profondi e toccare così a fondo le persone, ma per me questo è l'aspetto, diciamo così, principale delle cose. Poi le altre cose ben vengano, cioè si possono fare, cioè non è che ci sia un diktat per dire questo sì, questo no, questo sì, questo no. Cioè, io parlo per me, cioè parlo per me e per quello che intendo trasmettere alle persone, che secondo me le persone devono per forza percepire, che è l'esplosione dentro di sé. Io mi ricordo una persona che ha partecipato a un nostro rito e che aveva paura di passare in mezzo al fuoco. E dopo che abbiamo aiutato a passare in mezzo al fuoco, ci passava divertendosi, cioè, capisci? Però in realtà la cosa seria non è che il suo divertimento, è che era riuscita a superare quello che è un timore che quella persona aveva. Noi abbiamo tanti timori nella vita, tanti timori di affrontare le cose, tanti timori di riuscire a comprendere, e questi timori noi li possiamo lasciare bruciare nel fuoco, cioè noi li possiamo proprio far sì che il fuoco li bruci dentro di noi, proprio costruendo questa comunione fra noi e il fuoco, cioè dimostrando al fuoco che c'è un fuoco dentro di noi che si può alimentare, ed è quel fuoco che viene alimentato dal fuoco che noi accendiamo e dalle azioni che mettiamo in essere attorno al fuoco. Cioè, non esiste un gesto che venga fatto per caso nei riti che facciamo come pagani politeisti, perché sono sempre azioni che ci portano a guardare il futuro, cioè a vedere la costruzione della vita e ad essere attenti alla vita, perché questo è il pagano. Il pagano è colui che si chiede di cosa vestirò, quale campo arerò, quanto grano seminerò, dove lo seminerò per mangiare. Il pagano se lo chiede, il cristiano no, il cristiano ruba, il cristiano si appropria con violenza ciò che appartiene ad altri, ma il pagano invece si chiede cosa devo fare per vivere, cosa devo fare per progettare il mio futuro, cosa devo fare nella società. E questo è tutto fuoco che brucia dentro la persona, è il fuoco della consapevolezza di dover agire nella propria esistenza, e questa è l'antitesi del monoteismo.
Sì, ecco, una cosa che, visto che poi parliamo di riti, Claudio, gli fa sempre sorpresa il discorso dell'albero di maggio. Per l'albero di maggio, per lui lo trova un aspetto, diciamo, giocoso, divertente, folcloristico. In realtà, a parte che folklore, noi abbiamo una traduzione pessima di folklore. Certo. Folklore sarebbe saggezza popolare in ambito inglese, tradotto correttamente. Ma l'albero di maggio, visto che anche all'inizio ne aveva ricordato che secondo lui è folcloristico, e torniamo a ripetere, folcloristico significa sapienza popolare, è un qualcosa di molto particolare, perché è un qualcosa che lega, ma in realtà non ti lega, nel senso che tu sei legato con un nastro a un palo, questo palo è il tuo centro, ma questo centro non ti tiene fermo, tu sei in movimento. Il fatto stesso, tu non sei legato perché sei incatenato, ma sei tu che tieni il nastro, puoi lasciarlo andare in qualsiasi momento, sei tu che scegli di portarlo alla fine e di avvolgerlo completamente. Questo nastro non ti imprigiona, ma questo nastro ti mette in contatto, in comunicazione e in movimento con altre persone, ti obbliga ad avere un percorso, ma la vita è già un percorso, quel nastro, la tua vita che si scioglie, che si intreccia con altre vite. Di conseguenza non è un, cioè, sì, se tu lo vedi dal punto di vista dell'esterno puoi pensare che sia folcloristico, ma in realtà è una danza all'interno della vita, sì, sì. È una raffigurazione, è un qualcosa di simbolico che ti rende conto che l'albero, il tuo centro, la tua esistenza, il mondo in cui vivi è il tuo cardine. È il tuo asse che non vacilla, e questo asse, per quanto poco, tu ci sei sempre legato, ma ci sei legato con l'intenzione di tenere questo nastro, e questo nastro non è solo.
I Celti lo rappresentavano, questo albero, come l'albero del mondo, no? L'albero che regge il mondo,
i Grassi,
a cui sono legati, no? A cui ogni soggetto è legato e intreccia le vite con gli altri. Infatti, se hai visto la fotografia, i nastri erano bianchi e rossi, no? Perché si usano tre colori, il nero per il mondo oscuro, diciamo il sottoterra, il bianco come luce e il rosso come vita, cioè come fuoco, diciamo così. Infatti i colori sono il bianco e il rosso, che a questo punto rappresentano il maschile e il femminile, che intrecciano le loro vite, no? Sì, ma infatti ha un significato, no? Non nego assolutamente i significati, cioè significati simbolici. Non li nego, i belgi dicevano, guarda, vedete, se bandiere, molte bandiere dei paesi occidentali, no? Hanno tre colori,
sì.
E quasi tutte è bianco, rosso e nero. Dopodiché al nero si può mettere il blu, si può mettere il verde, al rosso si può mettere un'altra tonalità, però in effetti questi tre colori stanno proprio a simboleggiare i mondi oscuri, i mondi della luce, i mondi della vita. Cioè, davano questa lettura simbolica, diciamo così, no? Anche le bandiere, c'erano le bandiere, non fanno altro che rispecchiare quello che è un antico simbolismo.
Sì, ma vedi, il 3, dal mio punto di vista simbolico, è un errore. In realtà noi viviamo una realtà del 4.
Vedi, Francesco, il punto
perché,
è che...
Perché i tre ci sono, ma esiste sempre l'asta che li regge.
Sì, ma cioè, vedi...
Siamo in questo.
I simboli, no? Possono essere infiniti come le cose che noi abbiamo. Il problema è rispetto a ciò che noi vogliamo, cioè rispetto al nostro intento, ai progetti della nostra esistenza, quali sono i simboli che vogliamo considerare, capisci? Il Gini ha detto questi sono i simboli che noi vogliamo considerare.
Sì, infatti... noi consideriamo questi simboli perché noi offriamo questo angolo a questi simboli, ma in realtà basterebbe il girarsi, il voltarsi, il girare lo sguardo e probabilmente offriremo altri angoli ad altri simboli.
Se c'è uno che è poco simbolista, questo sono io. Cioè, in realtà, cioè, io leggo anche i simboli, cioè molti significati li comprendo e anche li trasmetto e li capisco, però dal punto di vista della stregoneria, essendo le emozioni esposte, no? Essendo un lavoro sulle emozioni, sulla trasformazione magica, il simbolo indica delle tappe, però non è il modo per attraversare le tappe. Il simbolo serve per trasmettere agli altri, no? Quello che noi abbiamo, quello che noi vogliamo, più che servire a noi.
Il simbolo più che altro ci ricorda quello che noi abbiamo, quello che noi siamo, quello che noi conosciamo.
È una memoria, una trasmissione, è un libro aperto.
È un archetipo, che ti può ricollegare ad altri archetipi.
Ma sì, ma questi archetipi si presentano in maniera talmente differente da cultura a cultura, no? E in effetti avevano ragione i romani, bisogna fare.
Ma l'archetipo non è statico. È capace di dinamismo anche lui.
Se non l'avete capito, va bene, Francesco. E questo per me è quasi tutto, insomma. Ecco. Niente, appuntamento è per sabato al rito per il solstizio d'estate
a Jesolo, al Bosco Sacro della Federazione Pagana.
Bosco Sacro, Federazione Pagana, via Cagamba, settima traversa. Vi ricordo che è un luogo di culto che ha giuridicamente lo stesso valore della Basilica di San Marco, della Chiesa di Sant'Antonio, per quanto riguarda giuridicamente. Bene, Francesco, io ho detto penso quasi tutto.
Sì, pensiamo che abbiamo fatto un discorso incentrato più che sulla realtà pagana. Altre cose sono successe in questo periodo. Comunque, vuoi che diamo via le telefonate così sentiamo gli ascoltatori?
Ah, sì, dai. 049 700 700 e 049 700 838. Comunque il, effettivamente il rito del, del fuoco, il rito del solstizio d'estate ha la capacità di ripulire le persone. C'è un alt- ci sono altri modi di ripulire con l'acqua e con la nebbia, ma penso che il rito del fuoco abbia, abbia un potere tutto particolare, anche perché è una manifestazione di Efesto dentro le persone, proprio dentro l'anima delle persone. Pronto? Ciao!
Ciao a tutti!
Ciao! Ciao.
Bene, tutto bene, l'aereo non è caduto, sono ancora qua.
Diciamo di no, perché... Facciamo i corni dopo.
Facciamo i corni.
Dopo, un attimo. Attento, a proposito, una domanda, di cosa dicevi? Devo parlare del fattore referendum, fattore Equitalia?
No, non abbiamo parlato del fattore referendum perché tutto sommato all'Europa interessava abbastanza poco, nel senso che c'era attenzione per ciò che sarebbe successo.
Sì, niente qua, tutto qua.
Una
domanda così superficiale, anche perché...
No, perché in Italia non è una situazione come quella spagnola, cioè... Anche perché se fosse stata una situazione come quella spagnola, tutti i referendum che fanno i cattolici gli vanno se no il 10% a votare, cioè non c'è neanche da preoccuparsi per questo. Anche ormai la situazione referendaria è uno scontro fra minoranze, questo è stato già dimostrato, insomma.
La gente, il popolo, la gente che là c'è passione. Come se che accetta le feste, diciamo, le riunioni, le assemblee, così?
Ma
gente dei paesi, insomma, gente che non partecipa, cioè, che non partecipa.
Qui adesso in Belgio?
Sì.
La gente vive più o meno come qua, forse una situazione leggermente migliore.
Come che viene accettato?
Il paganesimo viene accettato normalmente, viene accettato abbastanza normalmente, che sta dei tentativi da parte della stampa di criminalizzazione, ma se stai tutti abortiti immediatamente, cioè i soliti cattolici o insieme ai evangelici e altra gente, no? No, se sta tutto rinduzzato, tant'è che c'è un deputato che è del gruppo tradite dei pagani belgi, per cui chiaramente anche se non hanno un sistema giuridico di riconoscimento da parte dello Stato, sono pubblici e riconosciuti. Una cosa, non ero d'accordo con i belgi, io avrei aperto i lavori alla stampa, loro invece hanno voluto tenere la stampa fuori dai lavori, però sai, loro...
Perché aveva dei sospetti?
No, non è questo di sospetti, secondo me non hanno ancora il concetto di, come diceva anche Michael Streminska, non hanno il concetto di religioni che affrontano la vita, e là serve molto lavoro, perché è vero che loro hanno degli edda poetici, ma l'edda poetico è estremamente limitato rispetto a quello che abbiamo noi.
A parte che a stampa si è come tutta, si è omogata l'Europa, si è guai, soprattutto insomma...
Sì, ma va comunque utilizzata la stampa, capisci? Cioè, se tu fai delle cose, secondo me devi dargli il massimo pubblicità possibile, esatto. Capisci? Potevi fargli assistere e tenerli distanti, cioè tenerli zitti, insomma, no, non c'erano problemi. Comunque... scelte loro, naturalmente hanno loro valutato le cose, insomma.
Insomma, tutto sommato positivo, ecco.
Sì, 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 ci hanno massacrato, perché a un certo punto non riuscivamo neanche più a camminare, perché ci hanno riempito le giornate in maniera incredibile, splendida, anche per carità. Perché hanno lavorato in maniera incredibile, perché devono aver fatto tanto di quel lavoro da pazzi, insomma.
Io al contrario non ho mai sentito parlarne ancora, è nuovo pastore, davvero, non ho mai sentito parlare, a parte che non avevo più la televisione, davvero, giuro, non ho mai sentito, mai visto la televisione.
Sì, ma anche quello che ho sentito in giro, c'è una specie di ripulsa rispetto anche a sto personaggio. perché ha una storia dietro, no? Ha una storia di orrore e di odio. E le storie di odio restano, anche se gli danno tutti i vestiti più belli, tutte le prime pagine dei giornali, e la gente lo sente, insomma.
Ma una storia veramente di
sì,
pesante, anche.
Esatto, cioè al di là di quello che è il cristianesimo come religione insieme, questa è una storia personale, cioè delle decisioni che lui ha preso in prima persona, proprio come garante della fede, capito?
È quello che porterà avanti.
Non sappiamo cosa farà, lasciamo le cose al tempo che viene, però quello che ha fatto è pesante e significativo, insomma.
Dopo qua ho un libro, non so, parliamo con Francesco, René Girard, La violenza del sacro, non so se lo conosci.
Sta attento a un autore abbastanza particolare, René Girard, sì. Anche perché purtroppo ultimamente è debordato verso il discorso cristiani e cattolici.
Ah, capito.
Perciò è un autore da prendere con le dovute pinze, perché...
Comunque, sì, ben... Ormai so come prendere.
No, ma diciamo, questo, La violenza del sacro, è uno dei primi testi. Sì, io parlo proprio delle prese di posizione fatte in quest'anno su altre opere, e proprio alla fine lui è crollato sul discorso proprio cristiano.
No, comunque questo qua è passabile.
Sì, è il più conosciuto, il più sicuro, però... anche là, diciamo, delle angolature su cui bisogna un attimino...
Come Tornari, Cristo di Onino, come quello...
Sì, ecco, va considerato con attenzione, cioè nel senso che... Lui dal punto di vista antropologico fornisce delle buone informazioni, poi sulle sue derive è un altro discorso.
Va bene, leseremo, insomma, come si è impostato. D'accordo?
Va bene, ciao.
Purtroppo stiamo assistendo a un'inflazione di testi cattolici camuffati da cose incredibili, perciò bisogna sempre stare molto attenti agli autori, insomma anche autori che hanno avuto conversioni improvvise, immediate, assolute, e questo lo fanno sempre per dimostrare il problema dei neoconvertiti, che devono dare una dimostrazione del loro cambiamento rispetto al loro passato, e di conseguenza diventano più realisti del re.
Ne abbiamo qualcuno anche attorno.
Diventano più realisti del re, di conseguenza la loro devozione diventa veramente eccessiva, e pur di segnare una rottura con il loro passato, che ormai reputano scandaloso, peccaminoso o da rinnegare, sono disposti a un'intransigenza, a un'intolleranza incredibile. E questo proprio sta avvenendo in tutti i campi. Beh, in campo politico penso che ormai sia... Non sia neanche il problema di fare i censimenti, di categorizzazione, di spendere nomi. In ambito culturale sta avvenendo anche questo, insomma, nel senso che autori cercano di salvare, di rendere il cristianesimo, il monoteismo come la religione che viene sofferta, che viene perseguitata, e così via.
In fondo è un business, no? Cioè, nel senso che il cristianesimo non è in grado di produrre da sé degli autori che siano dal punto di vista culturale di una certa efficienza, no? Deve per forza prendere autori da fuori. E d'altronde paga, e qualcuno ci può anche stare. Lo dovete fare.
Sì, poi logicamente quando uno è prigioniero è sempre prigioniero, cioè rimane sempre imprigionato. E di fronte al monoteismo è la più grossa proprio perversione, pervertimento di qualsiasi sentimento. Basta pensare ad esempio una cosa che ha avuto attualità proprio in questi giorni, che è stato posto in memoriale, il famoso caso Mordara di un ebreo rapito, un bambino ebreo rapito, con la scusa che era cristiano.
No, con la scusa che era servo di nascosto, sì. Lo aveva battezzato al tempo.
E alla fine appunto il memoriale lui scrive talmente condizionato questo sistema totalitario che dice, e c'è uscito il memoriale del bambino, dice, non diffamate Pio Nonno, il mio santo rapitore. Era, però pensate, cosa significa per un bambino che viene rubato ai suoi genitori, perché come sono stato rubato, viene battezzato contro la sua volontà, contro il desiderio della famiglia, e poi si parla di diritto delle famiglie, vabbè. E alla fine ne è talmente prigioniero che non vuole più riconoscere i genitori, al di là delle discussioni che abbiamo avuto sulla paternità biologica. No, io parlo appunto di riferito al referendum, e poi questo qua si trova appunto al discorso che ringrazia il suo rapitore. dare una definizione della situazione
comunque psicologica. La sindrome dell'amore fra il torturato e il torturatore è un classico in psichiatria,
Sì, beh, la sindrome di Stoccolma, appunto, in cui il prigioniero diventa la parte sostenitore di chi lo tiene prigioniero, è un classico ed è di conseguenza anche pericolosa. Però quando viene fatto con sistemi totalitari è un discorso, quando si sovviene anche un discorso religioso è il discorso sempre più forte, perché quello che è avvenuto ad esempio anche nell'ultimo referendum, a parte il discorso delle minoranze mobilitate e non mobilitate, c'è stato in chi ha scelto di non votare anche la paura del giudizio di Dio, cioè nel senso che molte persone avevano più il terrore proprio perché gli è stato dato un'educazione all'interno delle parrocchie, all'interno degli oratori, delle famiglie cristiane, del timore riverenziale di Dio. E non per caso il signor Ratzinger proprio nelle ultime omelie ha ricordato che bisogna avere timore di Dio e che prima di scegliere bisogna chiedere consiglio a chi questo Dio lo rappresenta. E come vedete sono nozioni, informazioni che hanno attecchito anche su personaggi che noi definiremo laici, che definiremo appunto indipendenti, che hanno una loro dimensione culturale, e in realtà questo richiamo è stato così forte che proprio li ha sconvolti, li ha portati a delle posizioni di integralismo assoluto. Questo integralismo deriva perché hanno avuto in una loro fase in cui non avevano strumenti culturali possibilità di essere educati in maniera alternativa, cioè frequentando le parrocchie, gli oratori, i sacerdoti, strutture religiose, scuole religiose, hanno trovato nel momento in cui c'è stato il richiamo all'ovile, sono corsi all'ovile.
Il problema veramente grosso è che non c'è consapevolezza a parte delle forze politiche del problema religioso, cioè forze politiche non si rendono assolutamente conto che ogni pensiero che fanno, ogni azione che fanno in realtà è un'azione religiosa e deriva dalla loro educazione religiosa. E questo vale da Rifondazione Comunista fino all'estrema destra, all'estrema sinistra. I Verdi sono cattolici, i Rifondazione Comunista è cattolica, e il Partito dei Comunisti Italiani sono cattolici, e i DS sono cattolici, Forza Italia è cattolica, AN è cattolica, la Lega è cattolica.
I radicali
sono cattolici. Dimmi se non ha scelto fuori qualcuno, se no Margherita qui, sono cattolici.
Diciamo tutti
sono cattolici, semplicemente il cattolicesimo mette in risalto un aspetto o un altro, ma soltanto a livello propagandistico. In realtà esistono delle forze cosiddette laiche che però sono assolutamente intimidite, cioè sono assolutamente ricattate. Esistono dei sindaci di Rifondazione Comunista che sono più cattolici loro che non sindaci magari di centro, che sono altrettanto cattolici ma sotto aspetti diversi. Per cui noi abbiamo una devastazione della società messa in essere dai partiti che non hanno nessuna consapevolezza e non hanno nessuna visione di quello che è una Costituzione, di quello che è le norme civili, di come si applica un sistema giuridico. Cioè noi abbiamo delle persone che anziché conoscere esattamente ciò che è la Costituzione della Repubblica, le leggi, i codici di procedura penale, conoscono solo il catechismo. Ed è aberrante. Cioè, ricordate che con questo sistema, da Rifondazione Comunista da estrema destra a estrema sinistra, hanno costruito i campi di sterminio. Cioè, i campi di sterminio in Germania non è che avessero avuto l'opposizione di qualcuno, furono fatti dalla gente. Ma attenzione, non sono stati ordinati dalla gente, sono state gerarchie a ordinarle. Ma se la gente non andava a catechismo, col cavolo che avrebbero funzionato i forni crematori. Cioè, è stato il catechismo ad addestrare chi ha macellato la gente. Pertanto noi abbiamo dei politici in Italia che conoscono più il catechismo che non la norma civile. Fate conto i vari processi, insomma, tipo articoli di giornale. È una cosa veramente aberrante, a mettersi le mani nei capelli. Ma veramente, è allucinante una roba del genere.
Ed è l'ennesima dimostrazione di quanto noi da sempre stiamo sostenendo, che lo scontro è fatto sui valori di religiosità, di visione del mondo e non certo su problemi di schieramento partitico o politico. Esatto. E che la religione, anche per chi lo negava, per chi la dava morta, è lo scontro reale, solo che non esiste una religione, ma esiste il monoteismo e il paganesimo.
Ve lo farò oggi, stasera, quell'articolo. in cui vi chiarirò attraverso un articolo scientifico sulla formazione delle idee, sull'istinto, sull'intuito, sulle cose profonde delle persone, perché ormai da quando abbiamo cominciato, non so io, ci siamo messi d'accordo, Francesco, ho cominciato col crogiolo dello stregone, ci sono arrivate prove su prove che avevamo ragione, cioè neanche se fossimo messi d'accordo con la scienza, dammi le prove che la stregoneria ha ragione. Pronto?
Ciao,
ciao.
Come è andato il viaggio? Io ho preso la trasmissione solo adesso, purtroppo non ho sentito, me ne dispiace, però sentivo qui, state parlando sul fatto del test, delle votazioni.
Però
c'è anche un'altra cosa da dire, secondo me, ho sentito anche degli interventi di qualche giornalista che mi sembrava abbastanza corretta nelle sue, diciamo, esposizioni, perché c'è anche da considerare, c'è anche da fare una, secondo me, una considerazione sull'apologia della scienza, su posizioni anche di fede cieca, forse anche di superbia di chi pensa di avere le verità in tasca, perché la scienza è anche quella che poi ha portato a quello che è stato Hiroshima e Nagasaki, cioè è quella che porta anche alle manipolazioni genetiche tipo il discorso OGM. Gente,
Francesca,
anche che io ho sentito che, cioè, non è che siano andato a votare per paura, per una sorta di fede cattolica o roba del genere, ma proprio per diffidenza, per paura che non, cioè, la si può vedere come un'apertura anche a ingegneria genetica, a manipolazione sul DNA, a clonazioni, a cose, insomma, la scienza va bene, ma fino a un certo punto. A me sembra che qui in Italia, per esempio, l'OGM sia rifiutato,
tu lo sai che
sbaglio, ma
tu lo
è
sai,
un mio pensiero, però,
Francesca, sai che le coppie stanno andando, quelle che possono, che hanno soldi, stanno andando tutte all'estero.
No, ma questo è vero.
Ecco, e praticamente la Turchia, la Turchia sta facendo quello che dovrebbe dovuto fare l'Italia sulla procreazione, cioè noi abbiamo praticamente un paese come l'Italia che si schiera dietro la Turchia, perché qua non si trattava di manipolare la genetica, qui si trattava semplicemente di riconoscere il diritto,
la strada ad altre forze.
No, ma no, non poteva aprire la strada, perché tutto ciò che era regolamentato rimaneva. Ciò che veniva rimosso era semplicemente il fatto che la donna fosse un oggetto di possesso.
Francesca, mi senti?
Francesca, senti Francesco?
No,
per niente. Allora io te lo passo per telefono.
No.
Volete che vi ascolti alla
radio? No, ti passo, te lo passo.
No,
dimmi, Francesca.
C'è anche poco tempo, non ti preoccupare.
Dimmi.
Allora, cosa devo fare?
Te lo passo, dai, ti passo. Francesco, ti do il telefono.
Aspetta.
Sì. Un attimo, solo che saliva.
No, vedi, adesso mi senti. Claudio appunto non conosce il discorso della critica dallo scientismo, che probabilmente tu conosci come tematica, o sbaglio?
Sì, beh, un po'.
Esatto.
Il
discorso è molto più ampio. Quando noi dicevamo appunto il discorso, tanto citando Kurt Rubner, la verità del mito, che dicevamo che la scienza parte da un presupposto quasi fideistico, di avere sempre ragione, in realtà è vero, cioè parte da un presupposto che è sempre giusta, proprio perché anche la scienza rientra nel campo della sicurezza delle sue affermazioni, della sicurezza assurda. Da un presupposto interpreta, la scienza non è capace di capire la realtà, la scienza dà delle spiegazioni che sono attinenti alla realtà, ma in realtà no. Cioè, però parte dal presupposto che è l'unica possibilità di interpretazione della realtà.
È vero.
E questo è vero, però la scienza è uno strumento, è sempre fatta da persone, da ricercatori,
certo.
È un problema culturale più a fondo. Di conseguenza gli strumenti ci sono.
Certo.
Noi abbiamo salvato il discorso ben chiaro, un coltello lo puoi usare per affettare il salame, ma
perfetto.
Lo puoi usare anche per ammazzare le persone.
Sì, perfetto.
Perciò se non c'è la coscienza dell'individuo e né della comunità e della società,
alla fine qualsiasi cosa si potrà verificare. Il fatto che una roba esista, esiste e si potrà manifestare, si potrà concretizzare. L'importante di cosa che facciamo noi non è che una legge fermi un qualcosa, ma è l'importante che ci sia la coscienza delle persone, sì. Ed è l'unica cosa possibile.
La coscienza, beh, anche un controllo, diciamo, appunto per...
Sì, ma è il sempre problema che c'è esponendo i romani, fa chi controlla i controllori?
Sì, è bellissimo, sono d'accordo con voi, è vero.
Bene, però... devo passarti il grado perché siamo in direttiva d'arrivo.
Sì.
Ciao.
No, sono perfettamente d'accordo con voi comunque.
E casomai se tu chiami un po' prima, questo sarebbe un argomento sulla critica della scienza che sarebbe interessante fare.
Sì, perché è vero.
Bene,
sì.
Ciao.
Allora, sì, ciao, 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 grazie Francesco, grazie. Sì.
Purtroppo
non... Ciao Francesca.
Allora ti salutiamo.
Ci salutiamo.
Siete alla fine, vero?
Siamo, sì.
Ecco, allora ci sentiamo il prossimo giovedì. Ci siete,
perfetto.
Ci siete tutti e due.
Sì, penso di sì, di esserci.
Ecco, chissà che riesca...
Okay, anche stasera, sai.
Ah, già giusto, perché tu ci sei anche...
Esatto.
Sì, è vero.
Va
bene. Comunque va bene, dai.
Ok.
Grazie.
Ciao, bene. Ciao, 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 ciao.
Bene, chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, perché c'è naturalmente Alvise. Vi do appuntamento per sabato 18 giugno presso il Bosco Sacro di Jesolo pomeriggio per fare il rito. Il rito vero e proprio comincerà un'ora circa prima del tramonto, circa grosso modo, poi vi dirò.
Il tramonto verso le 10,
no, il tramonto è alle 8.
È una battuta.
Alle 7 incominciamo il rito, per cui venite più presto possibile. E vabbè, ci sentiamo. Ciao a tutti.